Eccoci, 159esimo libro. Ritorna una cara amica, Cecilia D'Elia. Mi ricordo quante volte ci siamo incontrati in questo contenitore, però insomma abbiamo più volte
Credo sia
parlato
la
di...
terza, credo sia
La
la
terza,
terza.
abbiamo più volte parlato di
Buongiorno.
femminismi e libri intorno a questo fronte. Cecilia D'Elia, tra l'altro, oltre che un'amica, una collega senatrice, e il professor Giorgio Caravale, questo suo libro, Senza intellettuali, politica e cultura in Italia negli ultimi 30 anni. Ora, è un libro che viene presentato in Senato, non ricordo che giorno, siccome questo dialogo nasce così, che Cecilia mi ha invitato alla presentazione alla quale partecipa, e ho visto il libro, l'ho subito acquistato perché è un tema, quello del rapporto tra politica e intellettuali nella storia d'Italia, anche in quella, diciamo, nei giorni nostri, che mi appassiona molto. Insomma, ho acquistato il libro, l'ho letto e poi ho proposto subito, negli scorsi giorni, di vederci qui, quindi di anticipare la presentazione che ci sarà. Diremo tutto quello che c'è da sapere per la presentazione. Spoilereremo la presentazione. Infatti io comincerei da Cecilia nel chiederle quello che dirà alla presentazione, così quelli che verranno, spero numerosi, sanno già che cosa li aspettano. Davvero le chiedo anche di aiutarmi a inquadrare il libro, a sottolinearne alcuni tratti prima di dare la parola al professore e autore. Cecilia.
Sì, grazie. Intanto grazie Michele per coinvolgermi ogni tanto in queste tue presentazioni della domenica. Più che dire quello che dirò, mi piacerebbe dire perché l'ho organizzata, perché l'ho voluto organizzare al Senato. Perché la presentazione ci sarà il 4, intanto in un orario che può sembrare un po' 16:45, ma perché siamo a Roma e vorremmo iniziare davvero alle 17, discuteranno con l'autore, quindi con Caravale, Giorgia Serughetti, Marino Sinibaldi e Mario Tronti. E abbiamo cercato un intellettuale politico, no? Che nel suo percorso ha un fortissimo impegno politico, è stato anche senatore, è stato un dirigente politico come Mario Tronti. E quindi anche di un'altra generazione. Perché? Perché l'ho voluto organizzare? Perché io penso che tratti un argomento straordinariamente importante, soprattutto in questo momento. Noi veniamo da una discussione anche in Senato sul 25 aprile, no? E sul senso di quella giornata, che si è un po', come dire, scatenata sulle polemiche riguardo a Via Rasella, no? Alla lettura di Via Rasella, su di questo c'è stato. Ti sei perso?
Per qualche
Su
secondo.
di questo c'è stato, sappiamo. Sì, adesso ci sono, no? C'è stata la
Sì,
discussione.
sì.
E questo secondo me dimostra l'importanza di una relazione nel dibattito, della presenza del dibattito pubblico degli intellettuali, degli storici in particolare. Credo che sia un'azione a quello che noi come Partito Democratico stiamo facendo. Abbiamo fatto un congresso che avevamo voluto costituente. E per esempio mi ha molto colpito che subito dopo la sconfitta intellettuali abbiano risposto all'appello del PD a riscrivere il manifesto fondativo. E Giuseppe Caravale nel suo libro
Certo.
ricostruisce questo rapporto a partire dalla crisi della Repubblica dei Partiti, no? Da quando entra in crisi quel rapporto che gli intellettuali avevano avuto con quei grandi partiti di massa, e quindi una ricostruzione del rapporto di Craxi, Berlusconi. I conflitti intellettuali e politica, per esempio con la sinistra, tutto il tema dei girotondi, l'autonomia degli intellettuali, insomma, è un libro che da questo punto di vista offre una ricostruzione che dà elementi di discussione, io credo molto importanti. Penso che il tema ci riguardi come politici. L'ultima cosa che voglio dire, siccome sono andata una discussione che la Terza aveva organizzato sul libro, in cui alla fine ero l'unica politica, diciamo così, ho voluto portare il libro in Senato e soprattutto invitarvi a partecipare, perché credo che sia importante che sia un cioè che questo libro venga discusso anche da noi, perché guardando, diciamo, qual è il progetto a cui noi chiamiamo intellettuali, cioè qual è la proposta politica, qual è, no, qual è il dibattito pubblico che noi vogliamo aprire in questo paese, e ci aiuta anche a comprendere come è cambiata quella dimensione del dibattito pubblico, chi sono oggi gli intellettuali. Insomma, ci sono tante cose dentro questo libro per cui vale la pena discuterlo oltre che leggerlo.
Grazie mille, Cecilia. Naturalmente è anche questa la storia di un divorzio, no? Nel senso che negli anni questi due mondi si sono molto separati, a danno, almeno a mio parere, di entrambe, perché la politica si è un po' inaridita, per alcuni versi molto inaridita, e gli intellettuali si sono abbastanza allontanati anche un po' dalle caratteristiche della società, sono apparsi distanti. Professore, come nasce questo progetto? Perché il bisogno di scriverlo? E diciamo così, qual è il filo che unisce la ricostruzione storica anche di questo ultimo secolo del rapporto tra intellettuali e politica?
Ah, io sì, io registro, diciamo, alcuni segnali che questa, diciamo, stagione del lungo divorzio, diciamo, come lo definisco io, della siderale distanza che c'è tra politica e intellettuali, possa considerarsi conclusa. Naturalmente è abbastanza presto per poterlo dire. Credo che però questa distanza in questo momento sia in realtà, oltre che un danno e un problema, anche un'occasione per riformulare questo rapporto tra politica e intellettuali, su basi naturalmente diverse da quello che è stato, e che però, diciamo, per fare questo sia importante comprendere che cosa è successo negli ultimi 30 anni, cioè come è maturata questa straordinaria distanza, come è maturato questo lungo divorzio tra politica e intellettuali. Quindi io quello che cerco di fare in questo libro è, vabbè, da storico, insomma, io di mestiere sono uno storico, e di ricostruire che cosa è successo mettendo insieme una serie di eventi e provando a dargli un senso, un'interpretazione. Appunto, io parto in realtà, questo trentennio di cui parlo è un trentennio che coincide con diciamo, appunto, la fase post Tangentopoli, però le origini in qualche modo di un rapporto tra politica e intellettuali che si va a ridefinire in maniera squilibrata ci sono già da prima, insomma, già dagli anni 70. Quindi cerco di ricostruire il filo rosso, appunto, di questo rapporto, che non è un rapporto, diciamo, nel quale non ci sono punti di contatto, anzi, insomma, in alcuni momenti i punti di contatto sono molto forti. Per esempio, Cecilia D'Elia ricordava la stagione dei girotondi, nei quali gli intellettuali, soprattutto a sinistra, hanno avuto un ruolo, direi importante, preponderante, forse anche troppo ingombrante, e anche quella predominanza degli intellettuali, diciamo, nell'ambito del dibattito pubblico, e quella sudditanza, soggezione, diciamo, della politica nei confronti degli intellettuali era, a mio parere, una spia di un rapporto squilibrato, che in qualche modo, appunto, inquadrato nell'arco di questo trentennio, è una delle spie che io vedo di una distanza, di un rapporto che si è logorato. E poi, diciamo, naturalmente, se vogliamo, possiamo discutere alcuni passaggi di questo trentennio, ma questa distanza di cui parlavate prima è, diciamo, oggi una realtà.
La mia prima curiosità è questa: non sono tra quelli che pensa che il divorzio sia concluso, ma anche forse per ragioni di carattere strutturale. Negli ultimi anni l'idea che mi sono fatto è che, diciamo, il mestiere dell'intellettuale o la definizione dell'intellettuale è diventata molto, molto ampia, articolata, anche contraddittoria, e su questo dovremmo ragionare. Però, senza dubbio, i politici negli anni dell'impero della televisione, che prosegue, nonostante ci sono nuovi mezzi di comunicazione, ma diciamo, la scatola televisiva resta il principale mezzo di comunicazione, anche di posizionamento, ecco, così, di capacità di trasmissione del messaggio dei politici. Due categorie di intellettuali con cui è diventato indispensabile parlare sono, da una parte, i sondaggisti, che naturalmente fanno innanzitutto il loro mestiere, ma poi orientano anche, interpretano, suggeriscono, e sono una parte considerevole anche della capacità della politica di comprendere, anche un po' in un meccanismo di surroga, non avendo più grandi partiti di massa, che sono anche straordinarie antenne nel territorio e nella società, un istituto demoscopico che ti aiuta a capire, orientare, selezionare meglio il proprio messaggio, le proprie scelte, è senza dubbio un aiuto. E dall'altra, proprio quella tipologia di selezionatori del linguaggio televisivo, cioè, diciamo così, di coloro che sono capaci di distillare un pensiero politico in messaggi che sono all'interno di tempi molto brevi, che alla fine hanno anche un po' orientato lo stesso messaggio, non l'hanno solo tradotto, lo hanno anche un po' pensato. Quindi, professore, la prima curiosità è questa. In questo divorzio c'è anche un po' la trasformazione profonda delle due attività, mentre, appunto, no, i leader politici, dell'inizio della nostra storia repubblicana, erano noti per essere sostanzialmente molto simili a dei docenti universitari, erano anche in grado di orientare il pensiero politico in questo libro, in cui il pensiero di ricerca, il pensiero accademico in questo libro è raccontato bene. Loro stessi si facevano carico di essere parte del mondo intellettuale, il loro eloquio, il modo in cui parlavano, il modo in cui scrivevano era molto più simile a un saggio, cosa che oggi probabilmente, sarebbe del tutto improponibile, e probabilmente in questo c'è un cambiamento profondo. Probabilmente in questo c'è un cambiamento profondo tra le due attività. Può essere questa la radice, cioè anche un problema di linguaggio?
Ma sicuramente, io vedo, diciamo, è molto cambiato il ruolo dell'intellettuale naturalmente nella società. Un tempo, fino a 30 anni fa, 40 anni fa, diciamo, era percepito come, diciamo, il massimo e anche il più autorevole rappresentante della società civile, e in quanto tale era molto ascoltato dalla politica. Oggi invece, diciamo, l'intellettuale è dileggiato, in alcuni casi disprezzato, sia dalla società civile e in alcuni casi dalla politica, almeno da una parte della politica. Quindi, è molto cambiato il suo ruolo. Però sono molto d'accordo con quello che diceva lei, Michele, prima, cioè su quanto siano cambiate appunto il ruolo della politica da una parte e quello appunto dell'intellettuale nella società di oggi, perché, è chiaro che, diciamo, la politica di oggi fa molto più fatica, diciamo, a immaginare un futuro, ad avere una visione di lungo periodo, e questo per tutta una serie di ragioni anche, abbastanza evidenti, diciamo, a partire dal crollo delle grandi ideologie che hanno, come dire, che non forniscono più quel vincolo da una parte, però anche quello slancio che davano prima alla politica. Altre ragioni, diciamo, la politica è anche spesso schiacciata in qualche modo dal peso di fenomeni economici globali che si fanno fatica a gestire a livello nazionale. Spesso è anche intrappolata in regole sovranazionali che non, diciamo, rispetto alle quali ha un'autonomia di decisione che non è, che è minore sicuramente rispetto al passato, e quindi, diciamo, tende a proiettarsi sul presente, sulla gestione ordinaria del presente. Quindi questo c'è sicuramente. Dall'altra, si è molto trasformata anche, come diceva lei, la figura dell'intellettuale, perché questo processo di mediatizzazione dell'intellettuale al quale abbiamo assistito negli ultimi 20, ma forse anche 30 anni, è un processo che ha profondamente mutato, il suo ruolo nella società. Appunto, lei parla dei sondaggisti, dei selezionatori di messaggi, ma l'intellettuale, diciamo, di fronte a questa sfida della mediatizzazione, che poi non significa altro che una risposta al declino straordinario dei giornali, no? Che poi erano lo strumento tradizionale attraverso il quale gli intellettuali si sono sempre tradizionalmente appunto espressi, e l'avanzata di questo modello rispetto al quale, diciamo, c'è una fisiologica, quasi un fisiologico livellamento delle opinioni, ed è un modello nel quale appunto un minuto di intervento televisivo vale più di 100 editoriali sul giornale. E rispetto a questo modello, che è risultato assolutamente vincente, l'intellettuale tradizionale, diciamo, o in alcuni piccoli casi si è, diciamo, adattato, no? È diventato appunto l'intellettuale mediatizzato. Nella maggior parte dei casi si è, come appunto diceva lei, si è ripiegato un po' su se stesso, no? C'è un problema anche di autoreferenzialità, che è legato anche a dei meccanismi poi propri, come dire, del mondo universitario, di come il mondo universitario è cambiato negli ultimi 30 anni, di cui parlo nel libro, ma insomma adesso non mi sembra il caso di soffermarsi. Però non c'è dubbio, come dire, che questa parallela trasformazione della politica da una parte e del ruolo dell'intellettuale della società dall'altra hanno contribuito ad allargare questo solco, questa distanza tra i due mondi.
Cecilia, volevo chiederti, in questi giorni anche, diciamo, nel campo progressista, uno dei temi è il legame con le culture politiche, no? Peraltro la definizione cultura politica è un'unica categoria. In questo caso stiamo discutendo giustamente di un libro che pone in questione il rapporto tra cultura e politica. E questo è un problema, perché effettivamente il tema è, siamo ancora, le nostre radici nelle culture politiche sono ancora vive. Oppure si sono inaridite perché nel frattempo le abbiamo recise, non ci interessa più, non è più un problema, diciamo così, interessante. Si sono arricchite invece queste culture politiche di nuove culture politiche più recenti e quindi c'è da fare, i conti con esse. Però effettivamente, c'entra un po' la discussione che facciamo, no? Cioè, esistono le culture politiche, cioè esiste una dimensione più profonda che sta dietro, che sta appunto al fondo di un messaggio, di una battaglia legata alla cronaca, legata alla quotidianità, oppure diciamo così, sono un po' nel supermercato delle idee vale un po' qualunque cosa, quella che ti serve alla giornata.
Beh, io penso che le culture politiche esistano, che però non possono essere, esistono, contano, qualche volta in qualche modo le nostre radici mettono in movimento dei dispositivi quasi automatici, no? Per cui noi giudichiamo una cosa in un certo modo o in un altro modo, la leggiamo in un certo modo o in un altro modo. È sbagliato pensare che queste culture siano immobili, no? Cioè, sono vive esattamente se sono capaci di trasformarsi. Non sempre i partiti, e questo è un tema, visto che siamo due senatori del Partito Democratico che escono da un congresso che voleva essere costituente, hanno adeguatamente, no, promosso anche la trasformazione, l'incontro, un'autonoma lettura, perché io. Che come partito si deve fare della realtà, perché io penso che il tema non sia un tot a una cultura, un tot a un'altra cultura, no? E tanti nell'esecutivo di un mondo e tanti di un altro, che qualche volta facendo riferimento alle culture politiche, ma è proprio la capacità, di offrire una lettura moderna alle contraddizioni, alle questioni che sono davanti. E in questo, per questo io trovo appunto è così essenziale il rapporto con gli intellettuali che sono profondamente cambiati. Appunto, Caravale ha accennato anche, accenna nel libro, cioè nel libro ne parla di come è cambiato il lavoro intellettuale nell'università, che non sono tutti nell'università. Potrei dire che per una femminista sono punti di riferimento donne pensatrici che non si sono formate nell'università, cioè che non sono Lea Melandri o una come Carla Lonzi, no? Che sono figure non accademiche, però punti di riferimento. E quindi il tema poi di chi sono gli intellettuali, chi sono gli intellettuali oggi anche, è molto importante. Mi ha colpito, nella presentazione di questo libro che ha fatto Zanchini, nella trasmissione c'erano alcune interviste, c'era una cosa di Bobbio, che dice all'intellettuale è quello che sa vedere, no? Cioè l'intellettuale dovrebbe capire quello che sta per avvenire. E per esempio Ida Dominiani, intervistata proprio in questi, evidentemente poco tempo fa, diceva in relazione a Cutro, l'intellettuale deve saper dar voce alla tragedia di Cutro a chi non ne ha, no? E quindi per esempio in questo momento deve continuare a chiedere che cosa è successo esattamente a Cutro, no? Quello che i migranti non possono fare. Ecco, io penso che noi dobbiamo un po' riscoprire questa, noi e gli intellettuali, noi se siamo, come dire, attenti all'idea che la politica non sia solo la quotidianità, no? Ma se abbia una capacità di visione e nello stesso tempo però questa capacità di visione nella quotidianità ti fa essere molto capace come dire, di coglierla, cioè di cogliere quali sono le questioni e quali sono i problemi. E questo si fa, secondo me, mischiando le culture politiche. Cioè, le culture politiche esistono, ma le culture politiche sono messe alla prova da quello che avviene, dal farsi delle cose, e noi dobbiamo essere capaci di, in questo modo, di farle anche, di rielaborarle. E per esempio, io questa cosa ero ragazza quando si diceva l'ambientalismo, il femminismo, no? Cioè le nuove culture, non sono più le nuove culture, sono culture, cioè, che devono stare come le altre dentro un partito che si dice democratico e progressista. E l'altra cosa, se posso dire una cosa molto importante che il libro sottolinea, è come le figure degli intellettuali, ma anche dei politici, e si siano molto individualizzate, cioè il tema di questi anni della politica, ma poi bisognerebbe anche parlare del rapporto tra politica e tecnica, tutti i governi tecnici che noi abbiamo avuto, di come questo ha messo in discussione anche la capacità della politica, no? Di proporsi come capacità di cambiare la vita delle persone, però a parte quello, cioè molto ragionare sulla propria carriera, sulla propria leadership, no? Sul rapporto anche personale tra un intellettuale al servizio di un leader, ma anche gli intellettuali, e questo lo dice lui, quindi io da politica lo faccio dire, un intellettuale dice, la mia fama, faccio l'opinionista, cioè come potrei dire, la privatizzazione del dibattito pubblico, in cui ognuno è un io, cioè che gioca la propria appunto notorietà, più che essere dentro un cimento che questa società si dà rispetto ai problemi che ha. Ecco, poi uno può essere di destra o di sinistra, però c'è il dibattito che fa avanzare in un modo o in un altro una società. E questa è un'altra cosa che il libro racconta che a me sembra molto interessante.
Sì, sono molto d'accordo su questo. Naturalmente, cioè, non dico nulla di nuovo, ma insomma, gli ultimi 30 anni, soprattutto gli ultimi 20, diciamo, sono stati caratterizzati da una fortissima personalizzazione della politica, e questo ha avuto dei riflessi anche nel mondo intellettuale. Sono d'accordissimo. Cioè, io parlo appunto, c'è un paragrafo dedicato agli intellettuali ad personam, cioè sulla costruzione naturalmente di un rapporto privilegiato e diretto, quasi esclusivo, tra il leader politico e il singolo intellettuale. Anche l'intellettuale ha iniziato a pensarsi individualmente, a pensare anche, come dire così, banalmente alla propria carriera. Per questo che secondo me è molto importante, diciamo, che politica e intellettuali recuperino un rapporto, perché da una parte la politica ha bisogno diciamo, degli intellettuali, anche per elaborare, diciamo, delle visioni di più lungo periodo, per riflettere sulle culture politiche, come diceva Cecilia prima. E dall'altra, però, l'intellettuale ha anche bisogno della politica per, come dire, per tornare a pensarsi collettivamente, cioè tornare a pensare al proprio ruolo nell'ambito di una collettività, perché non è che mancano i luoghi di dibattito, no? C'è anche questo punto, perché non ci sono più i luoghi di dibattito. Il web, diciamo, ha portato una serie di limitazioni, come abbiamo visto, con il processo di mediatizzazione dell'intellettuale, ma anche, come dire, rappresenta anche una straordinaria risorsa che abbiamo a disposizione. La proliferazione di per esempio di riviste online che, nelle quali si discute anche di cultura politica, è un fenomeno positivo da registrare, no? E tuttavia, diciamo, credo che la politica possa svolgere un ruolo in questo senso nel restituire un senso di collettività anche agli intellettuali stessi. Rispetto a che tipo di intellettuale serve, eccetera, io, come dire, molto consapevolmente, scientemente, diciamo, nel libro evito di entrare in questo tema, nel senso che non credo che sia il mio compito, ma non credo che neanche sia giusto dire cosa deve fare l'intellettuale. Credo che, diciamo, tante sfumature di intellettuali, tutti i tipi di intellettuali possono essere utili alla collettività. Può essere utile appunto un intellettuale alla Bobbio che sostiene che l'intellettuale deve essere capace di fare la Cassandra, cioè di prevedere il futuro, ma con quell'intervento che citava Cecilia era anche interessante perché Bobbio faceva una profonda autocritica del ruolo degli intellettuali che non avevano visto arrivare alcuni fenomeni. Quindi una delle capacità, secondo me, che l'intellettuale deve avere è anche quella di sviluppare un senso di autocritica molto molto profondo. Gli intellettuali possono essere e devono essere anche quelli che diceva Ida Domenigliani, cioè dare voce a chi non ne ha, però sono anche, come dire, utilissimi alla società, al dibattito collettivo e anche alla politica, quelli che Altiero Spinelli definiva gli intellettuali politici, cioè degli intellettuali che non hanno paura, come dire, di confrontarsi con la politica, di entrare nel merito anche delle proposte che la politica formula, mantenendo però una posizione, diciamo, di autonomia, senza, come dire, atteggiamenti di supremazia accademica, ma di rigoroso rispetto. Ecco, credo che quello che si è perso un po' negli ultimi 30 anni, cerco di metterlo in evidenza in questo libro, è, come dire, il rispetto reciproco. Il rispetto reciproco vuol dire anche la capacità da parte dell'uno, della politica e da una parte dell'intellettuale dall'altro, di rispettare, come dire, anche la sfera di autonomia, cioè rispettare il fatto che ciascuna delle due sfere ha un linguaggio, ha delle regole proprie, e comunque chi dei due si accosta all'altro deve saper rispettare questa autonomia. E naturalmente poi c'è il problema del discredito, che è un problema fondamentale, perché poi, secondo me, nella mia lettura, la lettura che faccio, questa distanza e questa diffidenza reciproca, quasi questo disprezzo reciproco tra politica e intellettuali, è anche il frutto di un processo di discredito che ha accomunato in modi diversi, per vie diverse, il politico e l'intellettuale presso la società civile. Cioè la figura del politico e la figura dell'intellettuale sono stati ricoperti di discredito in questi ultimi anni. Quindi uno dei compiti che la politica si deve porre da una parte, gli intellettuali dall'altra, è quello di riacquistare, diciamo, un po' del credito perduto, un po' dell'autorevolezza perduta, no? E quindi una classe dirigente politica che sappia che sia una classe dirigente di qualità, che sappia guadagnarsi il rispetto dei cittadini, e dall'altro degli intellettuali che mostrino anche di non essere appunto totalmente autoreferenziali, totalmente immersi nella loro vanità, ma insomma che siano capaci di confrontarsi con i temi e di c'è una formula molto bella di Salvatore Settis, che dice che gli intellettuali devono essere cittadini tra i cittadini, cioè questa idea secondo me è molto importante ed è molto mancata, no, agli intellettuali, diciamo, delle nostre parti, nel senso che dismettere questo senso di arroganza, di supponenza, no, di essere detentori di verità rivelate, ma insomma, come dire, sporcarsi le mani, ma nel senso migliore del termine, insomma, senza perdere appunto il proprio rigore, la propria autonomia, credo che sia molto importante.
Molto giusto. Professore, posso? Abbiamo concluso il nostro tempo, però una piccola domanda, una piccola curiosità, proprio anche per il suo mestiere. Pensa che in questi decenni si sia un po' persa la centralità della storia nella politica, che ha dominato in qualche modo, da Croce in poi, tutti i pensieri politici? Alla fine nessuno ha mai immaginato, sicuramente della Prima Repubblica, ma insomma la cosa si è protratta, di non fare i conti con la consapevolezza storica.
Sì, credo che sia un punto centrale questo, cioè io credo che la politica si debba nutrire della storia. Cecilia prima parlava di, appunto, della riflessione sulle culture politiche, insomma, dell'elaborazione di culture politiche. L'elaborazione di culture politiche deve nutrirsi di storia e lo deve fare però senza, come dire, intenti predatori né manipolatori, no? E neanche e senza quell'atteggiamento, diciamo, di disprezzo della storia, che invece secondo me è stato un po' il tratto caratteristico degli ultimi 10 anni. Basti pensare al Movimento 5 Stelle, anche per certi aspetti, insomma, all'atteggiamento giocosamente predatorio della storia di Matteo Renzi. Credo che, diciamo, vada superata sia come dire, quell'atteggiamento predatorio e manipolatorio che ha caratterizzato una gran parte della cosiddetta Seconda Repubblica, ma anche quell'atteggiamento di considerare il passato come una sorta di ingombro di cui la politica non solo deve, non solo può, ma deve fare a meno, cioè come dire, per avere per dare più volatilità e più flessibilità all'azione politica, per essere pronti a riadattarsi, a riformularsi, a riformare le proprie proposte a seconda delle diverse contingenze politiche. Credo che però a quello a cui abbiamo assistito, diciamo, negli ultime settimane con gli interventi di La Russa e anche della stessa Meloni, diciamo, è forse un passo indietro rispetto a questo, cioè un ritorno in qualche modo a delle forme a un approccio, diciamo, manipolatorio della storia, del quale non si sente assolutamente il bisogno, secondo me.
E al di là dei giorni in cui vedrete questo dialogo, perché tra repliche, TV, social, eccetera, comunque, diciamo, possiamo dire che sono i giorni del 25 aprile, e quindi buon 25 aprile a tutti. Grazie di cuore, professor Caravale, grazie Cecilia D'Elia. Faccio
Grazie.
rivedere il libro, Senza intellettuali, politica e cultura in Italia negli ultimi 30 anni, 140 pagine. Circa, e grazie anche alla Terza, che ha deciso di sposare questo progetto, e alla prossima.
Grazie a voi, grazie
Ciao, grazie. No, al 4 venite al Senato, venite in
mille. Eh
Senato.
sì, ci vediamo il 4 maggio.
Ciao a tutti.